Ci stiamo addentrando nel breve scritto di Adolf Grunbaum che costituisce un summary, un riassunto del suo capolavoro, I fondamenti della psicoanalisi. Stiamo esaminando i punti salienti dell'argomento di Grunbaum, delle tesi di Grunbaum, in compagnia di Marcello Pera, che ne ha scritto un'utile introduzione al libretto Psicoanalisi, obiezioni e risposte. Siamo a pagina 15, anche se queste pagine di Pera non fanno parte strettamente del programma d'esame, ne è molto utile la lettura per comprendere bene l'argomento di Grunbaum, e poi queste pagine bene si integrano all'ultimo capitolo delle dispense che ho scritto, che riguardano l'epistemologia della psicoanalisi. L'ultima cosa che abbiamo visto, l'ultimo punto che abbiamo visto, è la cosiddetta tesi della condizione necessaria. Grunbaum si riferisce con questo termine alla congiunzione di due tesi che rappresentano, secondo Grunbaum, il nocciolo della teoria della rimozione di Freud. Possiamo riguardarle molto velocemente, perché lo abbiamo in realtà già fatto a pagina 15 dell'introduzione di Pera. Dice che Freud si impegnò su due tesi causali. Così dice il nostro Pera. Almeno Grunbaum ritiene che queste due tesi causali siano, per così dire, il pilastro della teoria della rimozione di Freud, cioè una teoria sulla causa delle nevrosi e sul modo di curarle, che rappresenterebbe il cuore della teoria freudiana. Come sapete, l'opera di Freud è un mare magnum, e quindi criticare Freud è un'espressione vaga e anche abbastanza assurda, perché si è occupato di 100.000 cose, lo studioso austriaco, e bisogna capire qual è il cuore delle sue teorie. Secondo Grunbaum, il cuore è appunto la teoria della nevrosi, la teoria della rimozione, che è un altro modo per dire la teoria della nevrosi. Leggiamo il testo di Grunbaum citato da Pera a pagina 15. In altri termini, Freud si impegnò su due tesi causali. Tesi numero 1. Solo il trattamento analitico consente al paziente una visione delle cause inconsce della sua nevrosi. Nella terminologia da me introdotta nelle dispense, potremmo riformulare questa tesi in questa maniera: che la terapia analitica è una condizione necessaria per eliminare la rimozione, ricordando i ricordi rimossi, cioè le cause inconsce della nevrosi. La tesi numero 2, nel linguaggio di Grunbaum, dice solo la corretta visione di tali cause inconsce della nevrosi da parte del paziente consente una durevole cura della sua nevrosi. Forse un modo un po' complesso per dire che l'eliminazione della rimozione, cioè il ricordo dei traumi rimossi, è una condizione necessaria per guarire dalla nevrosi. Ora, tutte e due le tesi così riformulate sono tesi che nella dispensa chiamiamo tesi di causalità necessaria o di condizione necessaria. Ricorderete che causa e condizione possono essere usati nello stesso senso. Per questo Grunbaum chiama la congiunzione di uno di due, delle tesi 1 e 2, tesi della condizione necessaria. Ora, l'argomento che si fonda su queste tesi, le argomentazioni di Grunbaum fondate su queste due tesi, prendono il nome di argomento della concordanza, dove la parola concordanza ha a che fare, si riferisce al fatto che, secondo Freud, il trattamento analitico permette la corretta visione delle cause inconsce, cioè la corretta visione vuol dire il ricordo corretto, concordante con la realtà, dei traumi rimossi. Vale a dire che nel colloquio analitico il paziente ricorda davvero delle circostanze, fantasie o fatti, qui non importa, eventi reali che sono davvero esistiti e che sono, una volta rimossi da forze inconsce, hanno causato la nevrosi. Quindi i ricordi del paziente sono, possiamo dire, realistici, concordano con la realtà, corrispondono con la realtà. Ecco, Freud era convinto di queste due tesi, che forse possono essere riassunte in un'unica frase, dicendo che solo se ti ricordi dei traumi rimossi puoi guarire dalla nevrosi, e solo la terapia analitica ti permetterà di ricordare. Ora, queste due tesi sono molto forti, molto impegnative, non c'è nulla di ovvio e di scontato, il problema è sapere se sono fondate, cioè se sono fondate sull'esperienza, se c'è motivo di ritenere che queste due tesi siano vere. Per esempio, ma siamo proprio sicuri che solo il trattamento analitico consente al paziente di ricordare le cause inconsce della nevrosi? Non le si possono ricordare in un'altra maniera? E poi, anche se quelle cause inconsce, quegli eventi traumatici rimossi, anche se esistesse la rimozione, che non è una cosa ovvia, siamo davvero sicuri che gli eventi di cui si è, fantasia o eventi reali, di cui si è perso il ricordo, che sarebbe stato rimosso, sono le cause della nevrosi, anche se riuscissimo a stabilire che le cose che il paziente ricorda nel colloquio analitico non sono frutto di una suggestione esercitata dall'analista, ma sono davvero accadute, concordano con la realtà, ammettiamolo. Siamo sicuri che siano la causa della nevrosi e siamo sicuri che il ricordo di quelle cause elimini la nevrosi. Naturalmente Freud dice che è una condizione necessaria per eliminarla, non garantisce il successo della cura. E tuttavia vi è qualche motivo di dubitare del fatto che la corretta visione di quelle cause, ottenuta attraverso la terapia analitica, sia la circostanza che in certi casi permette la guarigione. Perché al di fuori di questa possibile cura che è la terapia analitica non c'è guarigione, secondo Freud. E se invece ci fosse? Nelle dispense abbiamo appunto sostenuto che gli studi recenti fatti già prima della pubblicazione dell'opera di Grumbo negli ultimi decenni mostrano che anche altre cure hanno successo, un successo talvolta non inferiore a quello della terapia analitica. Insomma, vedremo poi meglio quando affronteremo direttamente il testo di Grumbo, ma ormai ci stiamo preparando all'atmosfera dell'argomentazione di Grumbo, che l'argomento della concordanza, fondato sulle due tesi di condizione necessaria o sulla tesi della condizione necessaria, sembra scricchiolare secondo Grumbo, è insostenibile. Ora, le conseguenze che Grumbaum trae da questa analisi particolareggiata nel libro I Fondamenti, un po' meno nel sommario, sono devastanti per la psicoanalisi, perché se la teoria della rimozione, vale a dire la teoria della nevrosi, poi la teoria della rimozione è una teoria sulle cause della nevrosi e come si possono rimuovere tali cause e quindi far guarire la nevrosi. Se questa teoria non funziona, beh, non è soltanto la terapia analitica ad essere messa in dubbio, ma un vasto campo di analisi freudiane. Se si ricorda, se si tiene conto del fatto che la teoria della nevrosi di Freud non viene applicata solo alle nevrosi conclamate che portano il paziente dallo psicoanalista, ma gli stessi meccanismi che fanno insorgere le grandi nevrosi fanno anche insorgere, secondo Freud, micronevrosi come quelle che si manifestano nei lapsus, negli atti, cosiddetti atti mancati. gli stessi meccanismi di rimozione entrano, sia pure in maniera un po' complessa, nella teoria freudiana del sogno, elucidata in un libro molto popolare ai tempi, ancora oggi letto, che è L'interpretazione dei sogni. Ora, tutte queste teorie nella teoria del motto di spirito, quindi l'apsus, il motto di spirito, i sogni, la creazione artistica, si pensi agli scritti su Leonardo e molti altri argomenti, danno per scontato che l'inconscio funzioni così, che il meccanismo della rimozione sia quello descritto nella teoria freudiana delle neurosi. E allora leggiamo, seppure velocemente, quali sono queste conseguenze devastanti per la psicanalisi. In particolare, dice Marcello Pera, tali conseguenze, ultima parte di pagina 15, sono di due ordini. Il primo dice che i dati clinici non possono essere considerati come base attendibile per la prova della teoria della rimozione, perché ineludibilmente contaminati dall'analista. Il secondo afferma che anche se l'evidenza clinica potesse essere accettata per quello che sembra, i principali argomenti clinici portati da Freud a favore della sua teoria miliare della rimozione si rivelano sostanzialmente errati. Ora, capite che qui Marcello Pera, citando Grunbaum, tira fuori due argomenti, accenna due argomenti, due obiezioni di Grunbaum alla teoria di Freud molto pesanti, perché il primo di questi argomenti dice che i dati clinici, cioè i dati sulla vita del paziente, su quello che è successo al paziente prima che si presentasse nello studio dell'analista, i dati che riguardano queste circostanze, dati ottenuti dall'analista nel colloquio analitico, durante le varie sessioni della terapia, questi dati, secondo Grunbaum, non possono essere considerati attendibili per la prova della teoria della rimozione, perché sono contaminati dall'analista. L'analista ha delle attese, il paziente le comprende, in un certo qual modo il paziente, in un certo qual modo, secondo Freud, in modo cospicuo, il paziente cerca di accontentare l'analista, di venirgli incontro, gli vuole bene alla fine, vuole fornirgli un materiale che lo soddisfa, che faccia dire all'analista: ah, ecco, vede che stiamo ricordando. Però Freud stesso si accorse che anche se il paziente si agita, suda, rivive l'episodio che ha raccontato, il supposto trauma, poi passa qualche tempo e il paziente si rivolge all'analista e gli dice: ma però sì, mi è venuto in mente potentemente questo ricordo, però adesso ripensandoci non sono tanto sicuro che sia accaduto davvero. Naturalmente, se non è tanto sicuro, se l'episodio non è accaduto, ma allora è possibile che il ricordo sia stato contaminato dall'analista. È come se un patologo, un anatomopatologo, uno studia un campione prelevato dal corpo del paziente e trova dei batteri, ma i batteri non venivano dal paziente. Senza volere, il patologo si era lavato male le mani e i batteri erano caduti dalle sue mani dentro il sangue che doveva analizzare. Succedono queste cose nei laboratori, succede talvolta negli ospedali, succede che il campione venga contaminato con materiali esterni. Perché non potrebbe succedere anche al lettino del paziente? Che vi sia una contaminazione dei dati clinici e che dunque quel trauma che è venuto in mente ad Anna O dopo molte sedute di analisi in realtà non sia mai accaduto. Per sapere se è davvero accaduto, qualora si tratti di un evento reale, di un abuso sessuale o di un altro trauma sessuale realmente subito dalla ragazza, beh, insomma, bisognerebbe ricorrere a eventi, a testimonianze esterne. Talvolta invece succede, e lo sappiamo dall'esperienza degli ultimi decenni, degli analisti che lo hanno raccontato, che la ragazza ricorda perfettamente di quella volta che lo zio, lei aveva solo 3 anni, la portò nella cantina di casa sua e lì vi fu un sia pur lieve abuso, che però traumatizzò molto la fanciulla. Poi si va a vedere se questa cosa è capitata davvero con delle testimonianze esterne e si scopre che sfortunatamente quello zio era morto quando la ragazzina aveva 1 anno, perché questo era morto in Vietnam. Queste sono cose accadute in molti casi in America, hanno anche scritto dei libri sugli pseudo ricordi, su cui recentemente si sono basati anche dei processi penali, cioè in un ambito penale. Si sono presi per vero i ricordi emersi nelle sedute psicoanalitiche. Questo ha creato dei problemi giganteschi, naturalmente. Quindi supponiamo, e se poi il trauma non fosse un episodio vero, ma una fantasia di quando la ragazza in analisi aveva 3 anni, beh, allora ancora più difficile, è impossibile sapere se tale fantasia si è verificata davvero. Se è stata traumatica, ma anche se si fosse verificata davvero, anche se fosse stata traumatica, sembra davvero difficile mostrare che questo trauma, reale o immaginato, è stato la causa della nevrosi.